inizia così: il Signore Gesù ritornò in Galilea con la potenza dello Spirito e la sua fama si diffuse in tutta la regione. Gesù torna in Galilea, torna a casa sua con la potenza dello Spirito, è stato battezzato, oramai tutti lo conoscono, è colui che insegna con autorità, è bello ascoltarlo, è un profeta famoso, è un magnifico rabbì, è colui che compie guarigioni, compie miracoli. Poi il Vangelo continua così: venne a Nazaret, dove era cresciuto, e secondo il suo solito di sabato entrò nella sinagoga e si alzò a leggere. Provate a pensare all'aspettativa dei suoi compaesani. Lo conoscevano, era figlio di Maria, il figlio del carpentiere Giuseppe. Luca rende benissimo questa atmosfera di quel momento. Nella sinagoga gli occhi di tutti erano fissi su di lui. Gesù legge questo brano del profeta Isaia: lo Spirito del Signore è sopra di me, per questo mi ha consacrato con l'unzione e mi ha portato a portare ai poveri il lieto messaggio, a proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista, a rimettere in libertà gli oppressi, a proclamare l'anno di grazia del Signore. Ed ecco, novità assoluta. Non spiega, non commenta, non fa esegesi, non si mette a fare un discorso, pronuncia una sola frase, pesante come un macigno. Oggi, dice, si è compiuta questa scrittura che voi avete ascoltato. Fate pensare. Fosse questa la sinagoga, fossi Gesù io e dicessi questa cosa. Era uno di loro, era un ragazzo di Nazaret, l'ha visto per tanti anni, 30 anni almeno, stare con me. E dice, oggi si è compiuta questa scrittura che voi avete ascoltato. Che dice che nella sua persona, c'è il Messia, c'è Dio. Un annuncio da secoli che viene visto, che si trova, che si può vedere davanti a loro, il Messia è Dio. E c'è un passaggio epocale, un passaggio grandioso, si passa dalla religione del libro alla religione della persona che è Gesù. Gli ebrei, il libro, la sinagoga, la Torah, tutti sappiamo questa cosa. L'importanza del vino, anche i nostri fratelli protestanti per secoli ci hanno richiamato a questo, l'importanza del libro, della Bibbia. E in questo momento, con questa frase, si vive per sempre a livello di religione un passaggio epocale. Il centro non è più un libro, ma è una persona, un uomo, un ebreo, Gesù di Nazaret. E la fede diventa relazione con lui, anzitutto rapporto con lui, amicizia con lui, il crocifisso vivente oggi. Capite? Abbiamo tutto un percorso da fare, un'avventura, un'esperienza da vivere, perché tutto salta, è un mondo che si apre, è il cielo che scombussola la terra, non solo ci accompagna, c'è qualcosa di che supera i nostri progetti, Dio è Dio, insomma. Questo rapporto personale con Gesù mi sembra descritto bene da Julian Green, e parlando di questa donna che prende, dice: uscendo dalla chiesa sono stato colpito da una agostiniana qua sua, in preghiera, gli occhi chiusi, palpebre abbassate come porte chiuse al mondo, alla folla che fluiva. Le persone passavano accanto a lei, ma lei era sola con il solo e si maggiora con il Signore Gesù. Cioè che addirittura la fede diventa questo rapporto personale di amore con questa persona che mai hai visto. Siamo combattere l'abitudine, la volontà di Natale finisca con Natale, e invece costruire dei cammini veri di verso l'alto, di amore al prossimo. Tenterò in maniera telegrafica, almeno nel mio stile, di proporre dei gradini del nostro camminare verso l'alto. Cominciamo a dire che il cammino verso il prossimo non è facile. La bontà natalizia si può scrivere, ma la vita è dura, la vita è difficile, i rapporti sono complicati, l'altro per noi veramente è l'inferno e il paradiso, secondo il momento. E 20 anni fa, forse più di più, io ho trovato dei macigni sulla mia vita a livello di pensiero. Ecco, un testo di Levinas, secondo me, ci aiuta a spiegare cosa voglio dirvi quando vi dico che amare il prossimo è difficile. Ha scritto: anche quando avessi legato l'altro a me attraverso la congiunzione e, cioè io e l'altro, anche in questo caso l'altro mi sta di fronte ostile e amico, notate, ostile e amico, mio maestro e mio allievo, egli rimane infinitamente trascendente, infinitamente straniero. Se ragionassimo così nel corso fidanzato, quante coppie salterebbero. Se tornassimo ad affrontare i temi simili della vita, che il corpo è un simbolo, che l'uomo è fatto di terra, è fatto di cielo, ma la terra è tanta e siamo uomini, non angeli, e che l'altro si nasconde, si vede e si svela, che la vita è questa roba qui, il rapporto personale, che mai possiamo sapere cosa pensa l'altro di noi. Arrivassimo a questa serietà nei rapporti personali, quanti sbagli eviteremmo, quante sconfitte eviteremmo. Quindi il cammino non è facile, non è facile l'esito da sé, non è facile capire l'altro. Cominciamo a dire questa cosa. Seconda cosa, non è facile vivere secondo lo Spirito Santo, la seconda lettura di oggi, la lettera ai Romani. Quelli invece che vivono secondo lo Spirito tendono verso ciò che è spirituale, quelli che vivono secondo la carne tendono verso ciò che è carnale. Qui non c'è nessun legame con la mentalità greca, non facciamo confusione. Qui non è il termine che l'anima è una meraviglia, il corpo è lo schifo, per cui, come dicevano alcuni autori legati a Platone, che l'anima è una meraviglia, ma il corpo è la prigione, che blocca l'anima, che mette in difficoltà, che la limita. Non è questa lettura greca, no, noi lo leggiamo la Bibbia, è un altro mondo, tutto è unitario, cioè nel senso che la carne è usata in maniera ambivalente. Il verbo si è fatto carne, cosa vuol dire che si è fatto peccato? No, si è fatto uomo, ha preso la natura umana, tutto chiuso. Qui invece la lettura è diversa, vivere secondo la carne, vivere secondo il nostro io, il nostro egoismo, e secondo lo Spirito, vivere come Gesù nell'adorazione, nell'amore. Abbiamo due signorie, due potenze che ci vogliono, Dio e il diavolo, per dirlo in maniera molto veloce e un po' schematica. Abbiamo la libertà, la vita è tentazione, la vita è lotta, la vita è scelta, è bellissimo queste cose. Ma possiamo vivere secondo la carne o secondo lo Spirito, tutte le mattine e tutti i giorni. E quando viviamo secondo lo Spirito, il cielo riempie la terra, tutto diventa leggero. Quando viviamo secondo la carne, il mondo, tutta la terra diventa pesante. Torniamo indietro. Terza cosa importante, questo cammino esige passi concreti, scelte precise. Io non ho dimenticato due frasi del cardinale di Tamanzi. La prima diceva: c'è lo stile da cambiare, c'è la solidarietà da ritrovare. Ecco il testo. C'è uno stile di vita costruito sul consumismo che tutti siamo invitati a cambiare per tornare a una santa sobrietà, segno di giustizia prima ancora che di virtù. E siamo in cammino, a suon di legnate, stiamo tutti cercando di impostare la vita in maniera vera e fine. consumista e qualcuno è in grado di sfruttarlo. E poi c'è una solidarietà umana da ritrovare nei vostri paesi, nelle vostre città, perché chi vive momenti di difficoltà non si senta abbandonato. C'è una cosa più tremenda, quello che è in crisi, vuole il livello affettivo, vuole il livello economico, di soldi, e sentirsi abbandonato. Perché la malattia più grave che c'è al mondo, più carogna che al mondo, è la solitudine, perché prende l'anima e il corpo e ti spiaggia, ti taglia, ti consuma. Ultima cosa che voglio dirvi invece di questo cammino, a che fare col dire con il giorno, avere il coraggio di non smettere gli altri, mettiamoci pure in rete, facciamo gruppo, facciamo chiesa, facciamo popolo, però ognuno deve cominciare in maniera decisa. Allora, già una volta l'ho letto, ma troppo mi piace questo racconto di Jean Giraud, è troppo bello, resta la finale della teologia. In un'arida regione della Francia, dove la gente è poca, scontrosa e ostile, notate, la gente è poca, scontrosa e ostile, c'è un uomo che per anni e anni, ogni mattina, si alza e percorre 20 chilometri per andare a ficcare nella terra secca i semi degli alberi. Ha un bastone appuntito che gli serve per fare i buchi e un sacco dove tiene le sementi. Parla raramente e sembra non sapere nulla di quanto accade intorno. Ogni giorno riesce a piantare centinaia di semi, sempre più lontano da casa. A volte nemmeno uno arricchisce germina, la terra è dura e ingrata, gli uccelli beccano i semi e la giornata appare sprecata, ma l'uomo ostinatamente prosegue nella sua strana missione. Dopo qualche decennio, non domani, dopo qualche decennio, quelle brulle pendici sono divenute colline verdeggianti e anche il clima si è fatto più benevolo grazie ai boschi che sembrano nati da nulla. Giovani coppie sono arrivate ad abitare la regione, il carattere della gente è più aperto e la vita riprende a scorrere con fiducia. Questo sembra suggerirci Giovanni, gesti tenaci, intelligenti, generosi, cambiano nel profondo la geografia e insieme l'animo del mondo. Il Papa, ad esempio, con i suoi gesti tenaci, intelligenti, generosi, sta cambiando la Chiesa. E la stessa cosa va fatta da ciascuno di noi. Porre gesti tenaci, intelligenti, generosi per cambiare la nostra parrocchia, la nostra comunità.